lungo il Vangelo di oggi. Di solito Marco è colui che sa abbreviare, sintetizzare, no? Ti fa toccare subito nel suo raccontare quello che è il cuore del problema o il cuore dell'annuncio. Qui si dilunga, l'abbiamo notato, no? Siamo quasi al centro del Vangelo, a un terzo per la verità, però verso la metà. E appena prima c'è un altro testo più o meno come questo. A questi due testi Marco riserva un'attenzione particolare. L'abbiamo sentito, tra l'altro il testo scorre via molto bene, no? Se lo sappiamo guardare con un po' di attenzione ci accorgiamo della capacità di Marco di raccontare, di farti entrare dentro i vissuti, dentro le relazioni, dentro i gesti, no? Sembra quasi di essere lì, di partecipare, no? E in questo Marco è estremamente abile, estremamente capace. E mi pare ci sta consegnando uno dei ritratti più vivi e più interessanti di Gesù, sottolineando, penso non sia difficile da intuire, soprattutto questa passione per la vita di Gesù. Già la prima lettura ci ha un po' portato lì, no? Ma cammin facendo, nei gesti che compie, nelle parole che vive, Marco ci accompagna per farci guardare a Gesù come a colui che ha passione per la vita, una passione profonda. Qui ci fa passare attraverso situazioni soprattutto compromesse di vita, ma per dire che sa farsi vicino lui e sa guardare con attenzione a queste situazioni, no? Dalla donna che perde sangue e che si avvicina a Gesù, l'abbiamo sentito. Per la mentalità ebraica perdere sangue vuol dire perdere vita, Si è impuri perché si perde vita. La donna quando ha le mestruazioni è impura perché perde vita. Così quando, appunto, come in questo caso, si perde il sangue, si perde la vita, e allora è estremamente connessa con tutta l'esperienza della vita questa. È malattia, è esperienza di fragilità, ma è proprio anche perdita della vita in sé. E poi ancora, l'abbiamo sentito, l'incontro con questo padre che sta perdendo la figlia. Sta perdendo la sua vita. Sarebbe interessante, no? Entrare con attenzione anche dentro queste dinamiche. Qui Gairo è l'uomo che si avvicina a Gesù e sarebbe bello interpretare i gesti che compie. Questo buttarsi ai piedi di Gesù e questo gridare, no? Penso da voce in maniera estremamente forte, no? A quel dramma di fronte alla perdita del figlio, della figlia, no? Penso lo intuiamo tutti, qualcuno di noi lo sa per diretta esperienza, no? Perdere un figlio, perdere una figlia è peggio che perdere la propria vita, no? Ti viene portato via qualcosa di essenziale. E qui, appunto, quest'uomo è qui, sta perdendo vita anche lui. E poi l'ultima scena, no? Questa bimba di 12 anni che ha perso vita, anche qui drammaticamente, no? Perché una fanciulla di 12 anni che muore sconfessa davvero il desiderio di vita, il sogno della vita, no? Ecco, in tutte queste situazioni Gesù si fa vicino come colui che mostra passione per la vita in ogni situazione, nelle situazioni diverse nelle quali si trova. Dà voce a quella passione per la vita che ci rimandava il libro della Sapienza, in maniera un po' semplificatoria per la verità, perché sembra che tutto sia così semplice, no? Di fronte alla vita. In realtà sappiamo tutti bene come la vita è segnata profondamente dalla morte e come c'è contraddittorietà nella vita. E però ci consegna lo sguardo di questo Dio che ha passione per la vita e che la cerca fino in fondo, fino, dovremmo dire noi, non soltanto a restituire la vita a qualcuno, la vita mortale a qualcuno che poi morirà, ma fino a portare nella risurrezione il suo figlio Gesù, perché apra davvero la speranza della vita, di una vita che non solo viene rimandata, scusate, viene aumentata perché viene rimandata la morte, ma di una vita che davvero vince la morte. Ma vorrei sottolineare un'altra cosa, proprio un po' partire da qui, perché dire che Gesù è colui che ha passione per la vita e dà volto al Dio della vita è importante ed è essenziale, ma non diremmo ancora tutto a partire da questo testo, perché qui mi pare in maniera molto forte il testo ti sta dicendo che Gesù sì ha passione per la vita, ma non in maniera generica. La passione per la vita è sempre la passione per la vita di qualcuno, è sempre passione per la tua vita, è una passione che guarda in faccia le persone, che ti ha a cuore te, non genericamente la vita. E penso anche da questo punto di vista sarebbe interessantissimo rileggere tutto il testo, no? A partire dall'incontro con Gairo all'inizio, quest'uomo che si butta ai piedi di Gesù, si gettò ai piedi e lo supplicava con insistenza: la mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva. Non c'è risposta verbale di Gesù. Semplicemente, ed è un maestro qui Marco, andò con lui. Bellissimo. Non c'è una parola, ma c'è un mettersi in gioco. C'è un condividere, tanto più ricco quanto abita il silenzio, no? Andò con lui. E poi subito quel sentirsi fermato da questa donna, che l'abbiamo sentito, si avvicina di soppiatto, no? Forse ha paura, forse ha vergogna, sa di essere impura e quindi se tocca qualcuno è impuro, si avvicina da dietro, tocca semplicemente le vesti, forse c'è anche un po' di magia in questi gesti di questa donna, senz'altro c'è anche della fiducia. E qui l'atteggiamento di Gesù è incredibilmente interessante, no? L'abbiamo sentito. Marco lo narra da maestro. Questa donna che tocca si sente risanata. E subito la reazione di Gesù, scrive Marco, si voltò alla folla dicendo: chi ha toccato le mie vesti? E i suoi discepoli gli dicono: ma non vedi quanta gente ti sta attorno? Come puoi dirlo chi ti ha toccato? Tutti ti stanno toccando, di fatto. Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. E qui Gesù sembra che sia colui che indaga, no? Che vuol sapere a tutti i costi. In realtà, se ci pensiamo bene, qui Marco sta descrivendo a partire dallo sguardo di questa donna che ha paura e che sente che qualcuno la vuole smascherare, voleva rimanere nell'ombra. E teme che quello sguardo sia uno sguardo indagatore, ma il suo pensiero è quello che pensa la donna. Ed egli le disse: figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Non aveva bisogno questa donna di sentirsi dire queste cose. L'aveva visto che era guarita. Ma aveva bisogno di quegli occhi che la guardavano. E aveva bisogno di quella parola che si rivolgeva a lei e che la chiamava figlia. Non era sufficiente riavere la vita. Doveva incontrare quegli occhi e doveva incontrare una voce rivolta a lei. E questo mi sembra magistrale, eh? È di una delicatezza e di una bellezza sorprendente. Appunto, non è sufficiente che tu riabbia la vita, è necessario che la riabbia tu e come dono, dentro uno sguardo e dentro una parola rivolta a te. Così è Gesù. E così lo fa anche con questa bimba, che anche qui sarebbe interessantissimo, riconsegna a papà e mamma. È delicatissimo Marco nel raccontare, eh? Crea lo spazio del silenzio e dell'intimità e a papà e mamma riconsegna questa figlia e domanda che le si dia da mangiare. L'ultima parola è quella. Non è una parola nella quale spiega quello che è avvenuto o Marco racconta la lode data a Gesù, no. È ancora una volta un gesto di attenzione profonda per l'esigenza di quella bimba. Domanda di darle da mangiare. Non continuo, anche se alcuni particolari meriterebbero ancora attenzione. Penso che così il testo ci riconsegni la bellezza di sentirci anche noi dentro questo sguardo e dentro questa attenzione di Gesù e insieme ci domandi di metterci dentro il cammino suo per rivivere lo stesso sguardo e gli stessi atteggiamenti, la stessa passione per la vita, non generica, ma reale, rivolta a dei volti, a delle persone, quella passione per la vita che possiamo avere per i figli che crescono, per i ragazzi che diventano grandi, per chi non sta bene, magari ha bisogno di un soccorso immediato, per i ragazzi che vivono al CRE e che hanno bisogno di essere sostenuti, no? Con gli adolescenti che si prendono cura di loro e che poi magari fanno anche gli stupidi in altri momenti, di notte, ma che intanto si prendono cura di questi bimbi. Per le situazioni di malattia, di sofferenza, di solitudine che abbiamo attorno e chi più ne ha più ne metta. Vorremmo affidarci così alla parola e al pane che tra poco spezziamo.